ad alta voce. Gabriele Vacis legge Le tigri di Mompracem di Emilio Salgari.
Mia signora nipote, ve la strapperò io la passione che avete per quell'eroe da forca. Dovessi spezzarvi come una canna, mi obbedirete e sposerete l'uomo che vi ho destinato. Janez portò involontariamente la mano all'elsa della sciabola, ma si trattenne ben comprendendo che la morte del feroce vecchio a nulla avrebbe giovato con tanti soldati che si trovavano nella villa. Milord, disse invece, mi permettereste di visitare la mia futura parente? Avete qualche cosa da dirle da parte di William?
Sì, Milord.
Vi accoglierà male? Non importa, Milord, rispose Janez sorridendo. Io le dirò ciò che mi disse William, poi tornerò subito qui. Il vecchio capitano premé un bottone, un servo subito entrò. Conducete questo signore da Milady, disse il Lord. Grazie, rispose Janez. Cercate di convincerla e poi raggiungetemi che pranzeremo assieme. Janez s'inchinò e seguì il servo che lo introdusse in un salotto tappezzato in azzurro e ornato da un gran numero di piante che espandevano all'intorno deliziosi profumi. Il portoghese lasciò che il servo uscisse, poi si inoltrò lentamente e attraversò le piante che trasformavano quel salotto in una serra, scorse una forma umana coperta da una candida veste. Egli, quantunque preparato a qualunque sorpresa, non poté frenare un grido di ammirazione dinanzi a quella splendida giovanetta. Ella era coricata in una posa graziosa, con un abbandono pieno di malinconia, su una ottomana orientale, dalla cui serica stoffa scaturivano sprazzi d'oro. Con una mano si sosteneva la testolina, da cui cadevano come pioggia d'oro quegli stupendi capelli che formavano l'ammirazione di tutti, e con l'altra nervosamente i fiori che le stavano vicini. Era tetra, pallida, e i suoi occhi azzurri, ordinariamente così tranquilli, mandavano lampi che tradivano la collera mal repressa. Vedendo Janez avanzarsi, ella si scosse, passandosi una mano sulla fronte a più riprese, come se si risvegliasse da un sogno, e fissò su di lui uno sguardo acuto. «Chi siete voi?» chiese con voce fremente. «Chi vi ha data la libertà di entrare qui?» «Il Lord, Milady», rispose Janez, che divorava con gli occhi quella creatura che trovava immensamente bella, più di quanto gliel'aveva descritta Sandokan. «E che volete da me?» «Una domanda, prima di tutto», disse Janez, guardandosi attorno per assicurarsi che erano proprio soli. «Parlate. Credete che nessuno possa udirci?» Ella corrugò la fronte e lo guardò fisso, come se volesse leggergli nel cuore, indovinando il motivo di quella domanda. «Siamo soli», rispose dopo. «Ebbene, Milady, io vengo da assai lontano». «Da dove?» «Da Mompracem». Marianna balzò in piedi come spinta da una molla e il suo pallore scomparve per incanto. «Da Mompracem», esclamò arrossendo. «Voi un bianco, un inglese». «Vi ingannate, Lady Marianna, io non sono inglese, io sono Janez». «Janez, l'amico, il fratello di Sandokan? Ah, signore, quale audacia entrare in questa villa! Ditemi, dov'è Sandokan? Che fa egli? Si è salvato o è ferito? Parlatemi di lui! Oh, voi mi fareste morire!» «Abbassate la voce, Milady, le pareti possono avere degli orecchi». «Parlatemi di lui, valoroso amico, parlatemi del mio Sandokan, egli è vivo ancora, più vivo di prima, Milady. Siamo sfuggiti all'inseguimento dei soldati senza troppa fatica e senza riportare ferite. Sandokan ora si trova imboscato sul sentiero che mena a Vittoria, pronto a rapirvi». «Ah, Dio mio, quanto vi ringrazio di averlo protetto», esclamò la giovinetta con le lacrime agli occhi. «Ascoltatemi ora, Milady, parlate, mio prode amico. Io sono qui venuto per decidere il Lord ad abbandonare la villa e ritirarsi a Vittoria». «A Vittoria? Ma giunti là, come mi rapirete?»
«Sandokan non aspetterà tanto, Milady», disse Janez sorridendo. «È imboscato coi suoi uomini, assalirà la scorta e vi rapirà appena fuori dalla villa».
«E mio zio?»
«Lo risparmieremo, ve lo assicuro».
«E mi rapirete?»
«Sì, Milady».
«E dove mi condurrà Sandokan?»
«Alla sua isola». Marianna chinò il capo sul petto e tacque. «Milady», disse Yanez con voce grave, «non temete. Sandokan è uno di quegli uomini che sanno far felice la donna che amano. Fu uomo terribile, crudele anche, ma l'amore lo ha cambiato e vi giuro, signorina, che mai vi pentirete di essere diventata la moglie della tigre della Malesia». «Vi credo», rispose Marianna. «Che importa se il suo passato fu tremendo, se ha immolato vittime a centinaia, se ha commesso vendette atroci? Egli mi adora. Egli farà per me tutto ciò che io gli dirò. Io farò di lui un altro uomo. Io abbandonerò la mia isola. Egli abbandonerà la sua Monpracem. Andremo lontani da questi mari funesti, tanto lontani da non udirne più mai parlare. In un angolo del mondo dimenticati da tutti, ma felici. Noi vivremo assieme e nessuno saprà mai che il marito della perla di Labuan è l'antica tigre della Malesia, l'uomo dalle leggendarie imprese, l'uomo che ha fatto tremare regni e che ha versato tanto sangue. Sì, io sarò la sua sposa. Oggi, domani, sempre e l'amerò sempre». «Ah, divina Lady», esclamò Yanez, cadendo alle sue ginocchia, «ditemi cosa posso fare per voi pur di liberarvi e di condurvi da Sandokan, dal mio buon amico, dal mio buon fratello. Avete fatto fin troppo venendo qui e vi serberò riconoscenza fino alla morte. Ma ciò non basta, bisognerà decidere il Lord a ritirarsi a vittoria per dar campo a Sandokan di agire. Ma se io parlo, mio zio, che è diventato estremamente sospettoso, temerà qualche tradimento e non abbandonerà la villa». «Avete ragione, adorabile Milady, ma credo che ormai abbia deciso di lasciare la villa e di ritirarsi a vittoria. Se ha qualche dubbio, cercherò io di farlo risolvere. State in guardia, signor Yanez, perché egli è assai diffidente e potrebbe fiutare qualche cosa. Siete un bianco, è vero, ma quell'uomo forse sa che Sandokan ha un amico dalla pelle pallida. Sarò prudente. Vi aspetta il Lord?» «Sì, Milady, mi ha invitato a cena. Andateci, onde non si metta in sospetto. E voi verrete?» «Sì, più tardi ci rivedremo. Addio, Milady», disse Yanez, baciandole cavallerescamente la mano. «Andate, nobile cuore. Io non vi dimenticherò mai». Il portoghese uscì come ubriaco, abbagliato da quella splendida creatura. «Per Giove», esclamò dirigendosi verso il gabinetto del Lord, «non ho mai veduto una donna così bella, e davvero che comincio a invidiare quel briccone di Sandokan». Il Lord l'attendeva, passeggiando innanzi e indietro con la fronte aggrottata e le braccia strettamente incrociate. «Ebbene, giovinotto, che accoglienza vi ha fatto mia nipote?» chiese con voce dura e ironica. «E pare che non ami udire parlare di mio cugino William», rispose Yanez, «poco mancò che mi scacciasse». Il Lord crollò il capo e le sue rughe divennero profonde. «Sempre così, sempre così», mormorò coi denti stretti. Si rimise a passeggiare rinchiuso in un silenzio feroce, agitando nervosamente le dita. Poi, fermandosi dinanzi a Yanez, che lo guardava senza fare un gesto, gli chiese: «Cosa mi consigliate di fare?» «Vi ho già detto, milord, che la migliore cosa da farsi è quella di andare a vittoria». «È vero. Credete voi che mia nipote possa un giorno amare William?» gli domandò. «E lo spero, milord, ma bisogna prima che la tigre della Malesia muoia», rispose Yanez. «Riusciranno a ucciderla e la banda è circondata dalle nostre truppe e William le comanda». «Sì, è vero, l'ucciderà o si farà uccidere da Sandokan. Lo conosco quel giovanotto, è destro e coraggioso». Tacque ancora e si mise alla finestra guardando il sole che lentamente tramontava. Rientrò dopo pochi minuti dicendo: «Voi dunque mi consigliate di partire?» «Sì, milord», rispose Yanez. «Approfittate della buona occasione per abbandonare la villa e rifugiarvi a vittoria. E se Sandokan avesse lasciati alcuni uomini imboscati nei dintorni del parco? Mi hanno detto che v'era con lui quell'uomo bianco che si chiama Yanez, un audace che forse non la cede la tigre della Malesia». «Grazie del complimento», mormorò in cuor suo Yanez, facendo uno sforzo supremo per trattenere le risa. Poi, guardando il Lord, disse: «Voi avete una scorta sufficiente per respingere un attacco. Prima era numerosa, ma ora non lo è più. Ho dovuto rimandare al governatore di Vittoria molti uomini, avendone lui urgente bisogno. Voi sapete che la guarnigione dell'isola è molto scarsa». «Questo è vero, milord». Il vecchio capitano s'era rimesso a passeggiare con una certa agitazione. Pareva che fosse tormentato da un grave pensiero o da una profonda perplessità. Ad un tratto si avvicinò bruscamente a Yanez chiedendogli:
«Voi non avete incontrato nessuno venendo qui, è vero?»
«Nessuno, milord.»
«Non avete notato nulla di sospetto?»
«No, milord.»
«Quindi si potrebbe tentare la ritirata?»
«Lo credo.»
«Eppure dubito.»
«Che cosa, milord?»
«Che tutti i pirati siano partiti.»
«Milord, io non ho paura di quei furfanti. Volete che faccia una gita nei dintorni?»
«Ve ne sarei grato. Volete una scorta?»
«No, milord. Preferisco andarmene solo. Un uomo può cacciarsi anche in mezzo ai boschi senza attirare l'attenzione dei nemici, mentre più uomini difficilmente potrebbero sfuggire a una sentinella vigilante.»
«Avete ragione, giovinotto. Quando partirete?»
«Subito. In un paio d'ore si può fare molto cammino. Il sole è prossimo al tramonto.
Meglio così, milord.»
«Non avete paura?»
«Quando sono armato non temo chi che sia.»
«Buon sangue quello dei Rosenthal», mormorò il lord.
«Andate, giovinotto. Io vi aspetto a cena.»
«Ah, milord, un soldato. Forse che non siete un gentleman. E poi, fra breve, noi possiamo diventare parenti.»
«Grazie, milord», disse Yanez. «Fra un paio d'ore sarò di ritorno.»
Salutò militarmente, si mise la sciabola sotto il braccio e scese flemmaticamente le scale inoltrandosi nel parco.
«Andiamo a cercare Sandokan», mormorò quando fu lontano.
«Diamine, bisogna accontentare il lord.»
«Vedrai, mio caro, che esplorazione farò io. Puoi essere certo fin d'ora che io non avrò incontrato nemmeno una traccia di pirati, per Giove che magnifica Germinella. Non credevo che dovesse avere una così superba riuscita. La cosa non andrà tanto liscia, ma quel birbone di mio fratello sposerà la fanciulla dai capelli d'oro, per Bacco. Non era mica di cattivo gusto l'amico. Non ho mai veduto una ragazza così bella e così graziosa. Ma dopo cosa accadrà? Povera Lompracem, ti vedo in pericolo.
Orsù, non pensiamoci. Se tutto dovesse finire male, andrò a finire la mia vita in qualche città dell'estremo oriente, a Canton o a Macao, e darò un addio a questi luoghi.»
Così monologando, il bravo portoghese aveva attraversata una parte del vasto parco, fermandosi dinanzi a uno dei cancelli. Un soldato stava di sentinella.
«Aprite, mio amico», disse Yanez.
«Ripartite, sergente.»
«No, vado a esplorare i dintorni.»
«E i pirati?»
«Non ve ne sono più da queste parti.»
«Volete che vi accompagni, sergente?»
«È inutile. Sarò di ritorno fra un paio d'ore.»
Uscì dal cancello e s'avviò sul sentiero che conduceva a Vittoria. Finché fu sotto gli sguardi della sentinella, procedette lentamente, ma appena si trovò protetto dalle piante, affrettò il passo, cacciandosi in mezzo agli alberi. Aveva percorsi 1000 passi quando vide un uomo slanciarsi fuori da un cespuglio e chiudergli il passo. Un fucile lo prese subito di mira, mentre una voce minacciosa gli gridava: «Arrenditi o sei morto!»
«Non mi si conosce più, adunque?» chiese Yanez, levandosi il cappello.
«Non hai buona vista, mio caro Paranoa?»
«Il signor Yanez!» esclamò il malese.
«In carne ed ossa, mio caro. Cosa fai qui così vicino alla villa di Lord Gelong?»
«Spiavo la cinta. Dov'è Sandokan?»
«Ad un miglio da qui. Abbiamo buone nuove, signor Yanez.»
«Migliori non potrebbero essere.»
«Cosa devo fare, signore?»
«Correre da Sandokan e dirgli che l'aspetto qui. Contemporaneamente ordinerai a Ju Yoko di allestire il prao.»
«Partiamo?»
«Forse questa notte.»
«Corro subito.»
«Un momento. Sono giunti i 2 praos?
«No, signor Yanez, si comincia a temere che si siano perduti.»
«Per Giove tuonante, abbiamo poca fortuna con le nostre spedizioni.»
«Va, avremo uomini bastanti per sgominare la scorta del lord. Va, Paranoa, e sii lesto.
Sfido un cavallo.»
Il pirata partì con la velocità di una freccia. Yanez accese una sigaretta, poi si sdraiò sotto una superba areca fumando tranquillamente. Non erano trascorsi 20 minuti quando vide avanzarsi a passo accelerato Sandokan. Era accompagnato da Paranoa e da 4 altri pirati armati fino ai denti.
«Yanez, amico mio!» esclamò Sandokan precipitandoglisi incontro.
«Quanto ho tremato per te! L'hai veduta? Parlami di lei, fratello mio, raccontami. Io ardo dalla curiosità.»
Come vedi, ho compiuta la mia missione davvero inglese, anzi davvero parente di quel furfante di baronetto. Che accoglienza, mio caro, nessuno ha dubitato un solo istante di me, nemmeno il Lord. Ah, lui meno di tutti. Ti basti sapere che mi aspetta a cena. E Marianna? L'ho veduta e l'ho trovata così bella da farmi girare il capo. Quando poi l'ho veduta piangere, l'hai veduta piangere, gridò Sandokan con un accento che aveva dello strazio. Dimmi chi è stato a farle spargere delle lacrime. Dimmelo e io andrò a strappare il cuore a quel maledetto che ha fatto piangere quei begli occhi. Diventi idrofobo, Sandokan. Ella ha pianto per te. Ah, sublime creatura, esclamò il pirata. Raccontami tutto, Yanez, te ne prego. Il portoghese non se lo fece dire due volte e gli narrò quanto era avvenuto prima fra lui e il Lord e quindi con la fanciulla. Il vecchio sembra ormai deciso a partire, concluse egli, quindi tu puoi ormai essere certo di non ritornare solo a Montbracem. Sii però prudente, fratellino, poiché vi sono non pochi soldati nel parco e dovremo lottare bene per sgominare la scorta. E poi non mi fido molto di quel vecchio. Sarebbe capace di uccidere sua nipote piuttosto di lasciarsela rapire da te. La rivedrai tu questa sera? Certo. Ah, se potessi anch'io entrare nella villa, quale pazzia! Quando si metterà in marcia il Lord? Non lo so ancora, però credo che prenderà questa sera una decisione. Che parta questa notte? Lo suppongo. Come poterlo sapere con certezza? Non vi è che un mezzo. Quale? Mandare uno dei nostri uomini nel chiosco cinese o nella serra e attendere colà i miei ordini. Vi sono delle sentinelle sparse nel parco. Non ne ho veduto che ai cancelli, rispose Yanez. Se andassi io nella serra? No, Sandokan. Tu non devi abbandonare questo sentiero. Il Lord potrebbe precipitare la partenza e la tua presenza è necessaria per guidare i nostri uomini. Tu sai bene che conti per 10. Prenderò Paranoa. È destro e prudente e giungerà nella serra senza farsi scorgere. Appena tramontato il sole varcherà la cinta e andrà ad attendere i tuoi ordini. Stette un momento silenzioso, poi disse: e se il Lord cambiasse pensiero e rimanesse nella villa? Diavolo, che brutto affare. Non potresti tu aprirci la porta di notte e lasciarci entrare nella villa? E perché no? Mi sembra un progetto attuabile. È da me difficile, Sandokan. La guarnigione è numerosa, potrebbe barricarsi nelle stanze e opporre una lunga resistenza. E poi il Lord, trovandosi alle strette, potrebbe lasciarsi trasportare dall'ira e scaricare le sue pistole sulla fanciulla. Non fidarti di quell'uomo, Sandokan. È vero, disse la tigre con un sospiro. Lord James sarebbe capace di assassinare la fanciulla piuttosto di lasciarsela rapire da me. Aspetterai? Sì, Yanez. Se però non si decide a partire presto, io tenterò un colpo disperato. Noi non possiamo rimanere molto qui. Bisogna che io rapisca la fanciulla prima che a Vittoria si sappia che noi siamo qui e che a Montbracem vi sono pochi uomini. Io temo per la mia isola. Se la perdessimo, cosa sarebbe di noi? Là vi sono i nostri tesori. Cercherò di decidere il Lord ad affrettare la partenza. Intanto farai armare il prao e radunare qui l'intero equipaggio. Bisogna rompere di colpo la scorta onde impedire al Lord di lasciarsi trascinare a qualche atto disperato. Vi sono molti soldati nella villa? Beh, una decina ed altrettanti indigeni. La vittoria allora è assicurata. Yanez si era alzato. Ritorni, gli chiese Sandokan. E non si deve far attendere un capitano che invita a cena un sergente, rispose il portoghese sorridendo. Quanto ti invidio, Yanez. Non per la cena, però, è vero, Sandokan? La fanciulla la vedrai domani. Lo spero, rispose la tigre con un sospiro. Addio, amico. Va e decidilo. Vedrò Paranoa fra 2 o 3 ore. Ti attenderò fino alla mezzanotte. Si strinsero la mano e si lasciarono. Mentre Sandokan ed i suoi uomini si cacciavano in mezzo alle piante, Yanez, accesa una sigaretta, s'avviò verso il parco, procedendo con passo tranquillo, come se invece di una perlustrazione tornasse da una passeggiata. Passò dinanzi alla sentinella e si mise a passeggiare nel parco, essendo ancora troppo presto per presentarsi al Lord. Alla svolta di un sentiero si incontrò con Lady Marianna, che pareva lo cercasse. «Ah, milady, quale fortuna!» esclamò il portoghese, inchinandosi. Vi cercavo, rispose la giovanetta, porgendogli la mano. Avete da dirmi qualche cosa di importante?
Sì,
che fra 5 ore partiamo per Vittoria. Ve lo disse già il Lord?
Sì.
Sandokan è pronto, milady. I pirati sono stati avvertiti e attendono la scorta.
Mio Dio, mormorò ella coprendosi il viso con ambe le mani.
Milady, bisogna essere forti in questi momenti e risoluti.
E mio zio mi maledirà, mi esecrerà poi. Ma Sandokan vi farà felice, la più felice delle donne.
Due lacrime scendevano lentamente lungo le rosee gote della giovanetta.
Piangete, disse Yanez.
Non piangete, Lady Marianna.
Ho paura, Yanez, di Sandokan.
No,
dell'avvenire.
Sarà ridente perché Sandokan farà quello che voi vorrete. Egli è pronto a incendiare i propri praos, a disperdere le sue bande, a dimenticare le sue vendette, a dare un addio per sempre alla sua isola e a sfasciare la sua potenza. Basterà una sola vostra parola per deciderlo.
Mi ama immensamente, adunque.
Alla pazzia, milady.
Ma chi è quest'uomo? Perché tanto sangue e tante vendette? Da dove è venuto egli?
Ascoltatemi, milady, disse Yanez offrendole il braccio e traendola su di un ombroso sentiero. I più credono che Sandokan non sia che un volgare pirata sbarcato dalle selve del Borneo, avido di sangue e di prede, ma si ingannano. Egli è di stirpe reale e non è un pirata, ma un vendicatore. Aveva 20 anni quando salì sul trono di Muluder, un regno che trovavasi presso le coste settentrionali del Borneo, forte come un leone, fiero come un eroe dell'antichità, audace come una tigre, coraggioso fino alla pazzia. In poco volger di tempo vinse tutti i popoli vicini, estendendo le proprie frontiere fino al regno di Varauni e al fiume Koti. Quelle imprese gli furono fatali. Inglesi e olandesi, gelosi di quella nuova potenza che pareva volesse soggiogare l'intera isola, si allearono al sultano di Borneo per fiaccare l'audace guerriero. Loro da prima e le armi più tardi finirono per squarciare il nuovo reame. Dei traditori sollevarono i vari popoli, dei sicari prezzolati spensero la madre, i fratelli e le sorelle di Sandokan. Delle bande potenti invasero il regno in vari luoghi, corrompendo i capi, corrompendo le truppe, saccheggiando, trucidando, commettendo atrocità inaudite. Invano Sandokan lottò col furore della disperazione, battendo gli uni, scacciando gli altri. I tradimenti lo raggiunsero nell'istesso suo palazzo. I suoi parenti caddero tutti sotto il ferro degli assassini pagati dai bianchi ed egli, in una notte di fuoco e di stragi, poté a malapena salvarsi con una piccola schiera di prodi. Errò parecchi anni sulle coste settentrionali del Borneo, ora inseguito come una belva feroce, ora senza viveri, in preda a miserie inenarrabili, sperando di riacquistare il perduto trono e di vendicare l'assassinata famiglia, fino a che una notte, ormai disperato di tutto e di tutti, si imbarcò su un prao, giurando guerra atroce a tutta la razza bianca e al sultano di Varauni. Approdato a Monpracem, assoldò degli uomini e si diè a corseggiare il mare. Era forte, era prode, era valente ed assetato di vendetta. Devastò le coste del sultanato, assalì legni olandesi e inglesi, non accordando quartiere né tregua, diventò il terrore dei mari. Diventò la terribile tigre della Malesia. Voi sapete il resto. È adunque un vendicatore della sua famiglia, esclamò Marianna, che non piangeva più. Sì, milady, un vendicatore che piange sovente sua madre, i suoi fratelli e le sue sorelle caduti sotto il ferro degli assassini. Un vendicatore che mai commise azioni infami, che rispettò in ogni tempo i deboli, che risparmiò le donne e i fanciulli, che saccheggia i nemici suoi non per sete di ricchezza, ma per levare un giorno un esercito di prodi e riacquistare il perduto regno. Ah, quanto bene mi fanno queste parole, Yanez, disse la giovanetta. Siete decisa ora a seguire la tigre della Malesia?
Sì, sono sua perché l'amo e al punto che senza di lui la vita sarebbe per me un martirio.
Torniamo alla palazzina, dunque, milady.
Dio veglierà su di noi.
Yanez condusse la giovanetta alla palazzina e salirono nel salotto da pranzo. Il Lord vi era già e passeggiava innanzi e indietro con la rigidezza di un vero inglese nato sulle rive del Tamigi. Era cupo come prima e teneva la testa china sul petto.
Vedendo Yanez però si arrestò dicendo: siete qui. Credevo che vi fosse toccata qualche disgrazia vedendovi uscire dal parco. Ho voluto assicurarmi coi miei occhi che non vi è alcun pericolo, milord, rispose Yanez tranquillamente. Avete veduto nessuno di quei cani di Montprachem? Nessuno, milord. Possiamo recarci a Vittoria con tutta sicurezza. Il lord stette zitto per alcuni istanti, poi volgendosi verso Marianna, che si era fermata presso la finestra: avete inteso che si va a Vittoria? Le disse.
Sì, rispose ella asciuttamente.
Verrete? Sapete bene che ogni resistenza da parte mia sarebbe inutile. Credevo che vi dovessi trascinare a forza. Signore, il portoghese vide una fiamma minacciosa balenare negli occhi della giovanetta, ma stette zitto quantunque si sentisse indosso una smania irresistibile di sciabolare quel vecchio. Toh, esclamò il lord con maggiore ironia, per caso non amereste più quell'eroe da coltello che ha consentite a venire a Vittoria? Ricevete le mie congratulazioni, signora. Non continuate, esclamò la giovanetta con accento tale che fece fremere lo stesso lord. Stettero alcuni istanti in silenzio, guardandosi l'un l'altro come due fiere che si provocano prima di dilaniarsi a vicenda. O cederai, o ti spezzerò, disse il lord con voce furente. Piuttosto che tu diventi la moglie di quel cane che si chiama Sandokan, ti ucciderò. Fatelo, disse ella, avvicinandosi con aria minacciosa. Vuoi farmi delle scene? Sarebbero inutili, sai bene che io sono inflessibile, invece va a fare i tuoi preparativi per la partenza. La giovanetta si era arrestata, scambiò con Yanez un rapido sguardo, poi uscì dalla stanza chiudendo violentemente la porta. L'avete veduta, disse il lord volgendosi verso Yanez. Ella crede di sfidarmi, ma si inganna. Viva Dio, la spezzerò. Yanez, invece di rispondere, si terse alcune gocce di sudore freddo che gli imperlavano la fronte ed incrociò le braccia per non cedere alla tentazione di porre mano alla sciabola. Avrebbe dato mezzo del suo sangue per disfarsi di quel terribile vecchio che ormai sapeva capace di tutto. Il lord passeggiò per la stanza per alcuni minuti, poi fece cenno a Yanez di sedersi al desco. Il pasto fu fatto in silenzio. Il lord toccò appena i cibi. Il portoghese invece fece molto onore ai diversi piatti da uomo che non sa se e dove potrebbe fare una seconda cena. Avevano appena terminato quando entrò un caporale. «Vostro onore mi ha fatto chiamare?» chiese egli. «Dirai ai soldati di tenersi pronti a partire. Per quale ora?» «Alla mezzanotte noi lasceremo la villa.» «A cavallo?» «Sì, e raccomanda a tutti di cambiare le cariche ai loro fucili. Vostro onore sarà servito.» «Partiremo tutti, milord», chiese Yanez. «Non lascerò qui che 4 uomini. È numerosa la scorta. Si comporrà di 12 soldati fidatissimi e di 10 indigeni. Con tali forze noi non avremo nulla da temere. Voi non conoscete i pirati di Montprachem, giovinotto. Se dovessimo incontrarli, non so a chi spetterebbe la vittoria. Mi permettete, milord, di scendere nel parco? Cosa volete fare? Sorvegliare i preparativi dei soldati?» «Andate, giovinotto.» Il portoghese uscì e scese rapidamente la scala, mormorando: «Spero di giungere in tempo per avvertire Paranoa. Sandokan preparerà una bella imboscata.» Passò dinanzi ai soldati senza fermarsi e, orizzontandosi alla meglio, si cacciò in mezzo ad un viale che doveva condurlo nei pressi della serra. 5 minuti dopo si trovava in mezzo al macchione dei banani, là dove aveva fatto prigioniero il soldato inglese.